سره به بنچی سور نیخاقه بغاش هره بر میباره یار خوشتر.
Armenia e Azerbaigian sono davvero, di nuovo, sul piede di guerra. Il 20 marzo il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, aveva detto che un conflitto sarebbe potuto scoppiare addirittura nel fine settimana. La guerra alla fine non è scoppiata, ma la tensione resta molto alta. Gli azeri percepiscono la debolezza del loro storico nemico e vogliono sfruttare l'occasione per occupare il corridoio di Zangezur. Questa striscia di terra è il sogno proibito di Baku, che da decenni anela un collegamento diretto con la Turchia. Con l'Armenia sempre più isolata, l'occasione potrebbe essere finalmente arrivata. Il podcast di Aliseo racconta i meccanismi profondi del mondo. Ogni puntata una storia di geopolitica per capire come quello che succede fuori determina anche quello che succede dentro. Della contesa tra Armenia e Azerbaigian non si vede la fine. È dal lontano 1992 che va avanti una guerra congelata, che a fasi alterne si riscalda, anche in base alla congiuntura geopolitica del momento. Il Caucaso è un luogo particolarmente strategico per la sua collocazione geografica, tra Europa e Asia, tra Mar Nero e Mar Caspio, tra Iran e Turchia. Le ultime crisi sono originate dalla storica disputa del Nagorno-Karabakh, un lembo di terra occupato dagli armeni nel 1994. L'Azerbaigian ha conquistato parte dell'enclave armena nel 2020, per poi annetterla completamente durante una rapida operazione lo scorso autunno, approfittando del progressivo isolamento internazionale. Con la Russia impegnata in Ucraina, Yerevan è rimasta sostanzialmente da sola. La fine della Repubblica di Artsakh e l'annessione all'Azerbaigian hanno spinto più di 100.000 armeni a abbandonare le proprie case, lasciando il territorio dell'exclave praticamente spopolato. La questione ora però è più delicata. Gli azeri infatti rivendicano una serie di aree all'interno dei confini dell'Armenia propriamente detta. Per scongiurare il peggio, Pashinyan si è detto disponibile alla restituzione di 4 villaggi di frontiera, nella speranza di arrivare a una pace duratura. Altrimenti, ha avvertito, si rischierebbe una nuova serie di combattimenti nel Caucaso meridionale. I presupposti per un accordo di questo tipo, tuttavia, sembrano ancora lontani. Yerevan non vuole la guerra perché è consapevole dell'assoluto svantaggio militare. Gli azeri invece sono forti del sostegno turco e con buona parte dei paesi europei che sono dipendenti dalle loro forniture di gas. In una congiuntura tanto favorevole è da escludere che Baku possa accontentarsi di appena 4 villaggi praticamente abbandonati. Prima di un accordo sul cessate il fuoco relativo al conflitto del 2020, i collegamenti aerei e terrestri tra Azerbaigian e la sua exclave di Nakhchivan dovevano essere effettuati attraverso il territorio turco oppure iraniano. Se invece Baku riuscisse a prendere possesso del corridoio di Zangezur, potrebbe ottenere un confine diretto con l'alleato turco, con cui condivide etnia e cultura. Come spesso affermano i rispettivi leader politici, turchi azeri infatti sono un popolo diviso in due stati. Un collegamento attraverso quella striscia di terra risulterebbe estremamente vantaggioso per l'Azerbaigian, ma anche per tutta la regione caucasica, riducendo i costi di trasporto e i tempi di viaggio, con un conseguente aumento del turismo e del commercio, a scapito ovviamente degli armeni. La connessione ferroviaria tra Nakhchivan e Baku attraverso il corridoio potrebbe essere inglobata nella già esistente direttrice Baku-Tbilisi-Kars, a sua volta parte di una realtà di infrastrutture transcontinentale, connessa ai mercati di Russia, Cina e Asia centrale. Già nel 2021 il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, aveva affermato che il suo paese avrebbe implementato il corridoio di Zangezur, che l'Armenia lo volesse oppure no. Aliyev aveva poi giurato di riprendere quel pezzo di terra che gli era stato portato via 101 anni prima dall'Armenia sovietica, un riferimento a quella guerra armeno-azera che ebbe origine con l'unificazione dei territori caucasici in un unico stato dopo l'indipendenza dall'impero russo nel 18. Il sostegno turco e israeliano all'Azerbaigian e la mancanza di supporto russo all'Armenia stanno riscrivendo gli equilibri del Caucaso. Anche l'Iran, tradizionale alleato degli armeni, è attualmente impegnato su fronti più ampi. Se è vero che Teheran ha detto che non tollererà la violazione dell'integrità territoriale del suo vicino, non bisogna dimenticare che gli azeri sono uno dei gruppi etnici più rappresentati nella Repubblica Islamica. Il rapporto tra Yerevan e Mosca nel frattempo è sempre più teso. Lo scorso settembre, in un'intervista alla Repubblica, Pashinyan aveva ammesso: dipendere per la sicurezza da un solo partner è stato un errore. Un chiaro riferimento alla Russia, che per concentrarsi in Ucraina ha di fatto lasciato l'Armenia alla mercé dei suoi nemici tradizionali. Una percezione poi rafforzata durante l'invasione azera del Nagorno-Karabakh, avvenuta nonostante i peacekeeper russi fossero schierati nell'enclave. La Repubblica Armena corre il rischio di essere coinvolta nella politica antirussa dei paesi occidentali. Così Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, aveva liquidato le critiche di Yerevan. Per tutta risposta gli armeni allora avevano sospeso la propria adesione alla CSTO, la NATO russa che raccoglie sei paesi post-sovietici, valutando nel frattempo la prospettiva di aderire all'Unione Europea, quando e se, per Bruxelles, ci saranno i presupposti. Al momento, però, la dipendenza da Mosca è ancora fortissima, sia a livello economico che militare. Tuttavia, la Federazione non può permettersi distrazioni rispetto al conflitto che conduce in Ucraina, e il Caucaso meridionale è scivolato dalla lista delle priorità. Proprio le difficoltà nel rapporto con lo storico alleato recentemente hanno spinto i russi verso una linea sempre più di compromesso con gli azeri. L'avvicinamento tra Russia e Azerbaigian è stato sancito da un accordo tra i due presidenti pochi giorni prima dell'invasione dell'Ucraina, e recentemente lo Stato caucasico ha aiutato Mosca nel risolvere la carenza di uova che ha investito il mercato nazionale. Hazaram yamer patmutyan ta anad mes parubel asharov yete meskanchum mer haras. Sarebbe difficile oggi immaginare una congiuntura geopolitica più svantaggiosa per l'antichissimo popolo ortodosso. Sebbene i paesi europei non chiudano le porte a Yerevan e anzi a parole la sostengano, è anche vero che nella prospettiva di un'altra azione unilaterale azera difficilmente potranno schierarsi apertamente in suo favore o addirittura intervenire. Con il conflitto in Ucraina, i paesi europei hanno aumentato i volumi di gas acquistati dall'Azerbaigian, al fine di sostituire quello comprato dalla Russia. Dal 2022 le esportazioni azere verso l'Europa sono cresciute di circa 4 miliardi di metri cubi, fornendo a Baku una potente leva di pressione. L'Italia, in particolare, ottiene dall'Azerbaigian il 10% del suo fabbisogno totale, grazie all'allaccio diretto del TAP che arriva in Puglia. Il paese europeo più esplicitamente attivo del fronte pro-armeno è la Francia. Lo scorso 23 febbraio Sébastien Lecornu, ministro della difesa di Parigi, ha firmato con il suo omologo armeno, Surem Papikian, un accordo per l'acquisto di armi della francese PGM. È stata poi decisa anche una partnership tra la scuola militare d'élite francese di Saint-Cyr e l'Accademia Militare Armena. Anche Emmanuel Macron da poco ha ricevuto il primo ministro armeno, esprimendo preoccupazione per la potenziale nuova escalation. Un'attenzione che Baku non ha preso bene, espellendo immediatamente due diplomatici francesi e accusando la Francia di voler destabilizzare la regione. Lo scopo francese è chiaro: Parigi vorrebbe sostituirsi alla Russia come garante nel Caucaso, a maggior ragione dopo che è stata cacciata da molti stati africani anche a causa delle azioni di Mosca. Obiettivi simili sono anche quelli degli Stati Uniti. Da diverso tempo Washington appoggia, almeno retoricamente, Yerevan per sottrarre l'Armenia alla sfera di influenza russa. Nell'aprile del 2021, per la prima volta, l'amministrazione Biden riconosceva ufficialmente il genocidio degli armeni, mandando su tutte le furie sia i turchi che gli azeri. Sono anche eseguite esercitazioni congiunte con le forze armate armene e più recentemente la visita del segretario della NATO Jens Stoltenberg. Nel Caucaso, il numero uno dell'Alleanza Atlantica ha incontrato i leader di entrambi i paesi. Ma oggi gli Stati Uniti non hanno probabilmente ancora la capacità di esercitare direttamente un'influenza su questa contesa. Senza un appoggio territoriale e ai ferri corti con alleati storici come turchi e israeliani, è difficile immaginare che Washington entri a gamba tesa nella questione. Lo stesso si può dire anche per la Francia, che difficilmente riuscirebbe a trascinare i paesi europei contro uno dei più importanti partner energetici. Il Caucaso è un'area sempre più importante nei collegamenti tra l'est e l'ovest del mondo, ma risulta sempre più evidente che l'Armenia sia oggi completamente esclusa dai processi che stanno riplasmando questo equilibrio. Se l'Azerbaigian dovesse completare la sua riunificazione, si affermerebbe come attore cardine della regione e diventerebbe una congiuntura importantissima tra Turchia, Asia centrale, Russia, Medio Oriente, Asia meridionale e naturalmente anche la Cina. Proprio la creazione di un corridoio fornito di infrastrutture politicamente stabile affascina molti di questi paesi e li spinge a fare spallucce di fronte alla critica situazione di Yerevan. Una situazione che allo stato attuale delle cose difficilmente potrà risolversi in un futuro luminoso per il popolo armeno. Hai ascoltato il podcast di Aliseo, un giornale che racconta a cosa serve la geopolitica. Voce di Francesco Dalmazio Casini, montaggio di Gianluca Paolomo.